In ogni società, in ogni paese e in ogni epoca ci sono angoli bui che sfuggono allo sguardo. Soprattutto per quelle società, quelle epoche, quei paesi che si ritengono più sani, più felici ed innocenti. Ogni epoca, ogni luogo, anche l'Italia, ha il suo incubo, il suo serial killer.
Sky Crime presenta Profondo Nero con Carlo Lucarelli. Storie di crimini italiani. Delitti che, come un colpo di rasoio, squarciano la pelle della società. Non resta che indagare, interrogare e ascoltare fino all'ultimo indizio. Episodio 9. Milena Sutter.
Non sono un assassino.
Siamo negli anni 70, proprio all'inizio, 6 maggio 1971. Gli anni 60, quelli di un boom economico e di un cambiamento, che sembravano facili e rapidi, sono finiti. Iniziano anni più lenti e difficili, che sono tantissime altre cose, tante cose belle, ma sono anche gli anni di piombo, della violenza politica e della criminalità organizzata. In Italia, al governo, c'è ancora la Democrazia Cristiana e all'opposizione il Partito Comunista. C'è ancora la guerra fredda tra il blocco occidentale e quello sovietico. Jim Morrison muore a Parigi nella sua vasca da bagno e i Beatles finiscono in tribunale per la divisione del patrimonio. Gli italiani che vanno al cinema vedono Arancia Meccanica di Stanley Kubrick, 007 Una cascata di diamanti con Sean Connery e Quattro mosche di velluto grigio di Dario Argento. In televisione vedono sceneggiati come Il segno del comando, l'Eneide e Le stelle stanno a guardare o i racconti di Padre Brown con Renato Rascel. Nicola Di Bari e Nada vincono il 21esimo Festival di Sanremo con Il cuore è uno zingaro. Il 6 maggio 1971 è un giovedì. Siamo a Genova, che è una grande e bellissima città di mare, con uno dei porti più importanti d'Italia, ma che sta stretta contro le montagne, con le case una di fronte all'altra, arrampicate una sull'altra. Le strade strette che dal porto arrivano quasi fino in centro, in salita e in discesa, e poi i caruggi, ancora più stretti. La gente si guarda attraverso le finestre, si incontra, si striscia. In quegli anni ancora si saluta, si riconosce. In Viale Mosto c'è una casa, anzi, è più di una casa, è una villa, Villa Sutter. Il signor Sutter è un uomo molto conosciuto a Genova. Ha costruito un piccolo impero sulla cera. E anche se ricca, la sua è una famiglia semplice, rispettata e anche amata. I vicini, i negozianti, li conoscono tutti i Sutter e tutti li salutano quando li vedono per strada. Anche Milena, che ha 13 anni ed è una bella ragazza, simpatica e sportiva, con un bel sorriso. Quel giovedì 6 maggio 1971 a Genova è già primavera e fa caldo. I ragazzi hanno già le maniche corte. Alle 17.30 a Villa Sutter arriva un insegnante per dare ripetizioni di latino a Milena. È l'unica materia che non le interessa e ha bisogno di lezioni. Milena però non c'è. Non è ancora arrivata a casa da scuola. Frequenta la scuola svizzera, in via Peschiera. Usciva alle 17. Si vede che ha perso l'autobus. Comunque, arriverà tra poco. Però è strano che ritardi senza avvisare. Vabbè, è un'adolescente, molto esuberante, molto estroversa. È una ragazzina, 13 anni, e si sa i ragazzi come sono. Se ne sarà dimenticata. Sarà lì a minuti. Però i minuti passano e diventano ore. E Milena sarà anche una ragazzina estroversa ed esuberante. Avrà anche 13 anni, ma se fa così tardi, allora chiama. Il signor Sutter pensa che se è uno scherzo non è divertente. Chiama i parenti, i compagni e gli amici di Milena. Forse si è fermata da qualcuno di loro. Chiama la migliore amica di Milena, ma no, lei non è lì. Dopo la scuola volevano andare tutti a prendere un gelato, ma lei no. Sembrava che avesse fretta e se n'è andata. E dov'è finita? Alla fine il signor Sutter chiama anche tutti gli ospedali, perché non si sa mai, Milena potrebbe essersi fatta male, ma niente. Alle 21 il signor Sutter va alla polizia a parlare con la squadra mobile di Genova.
Forse si tratta di una scappatella, gli dicono. A quell'età capita di innamorarsi di qualcuno, di voler imitare gli adulti e fuggire per qualche ora a vivere un sogno d'amore innocente.
No, dice il signor Sutter. Milena non lo farebbe mai, lei no. È una brava ragazza, la conosce, è sua figlia. E poi, soprattutto, è ancora quasi una bambina. Certo, sembra più grande, così alta, così bella, con quel sorriso, ma non è vero.
È una ragazzina, dice proprio, innocente e credulona. Se non è tornata a casa, è successo qualcosa.
Siamo a Genova. La gente si guarda, si incontra, si riconosce. C'è un insegnante della scuola svizzera che alle 17, proprio di quel giorno, il 6 maggio, sta andando verso l'ingresso dell'edificio. Vuole controllare una cosa. Vuole guardare bene in faccia uno strano tipo che da qualche giorno ha notato dalla finestra della sua classe, fermo davanti alla scuola. Ma c'è una mamma di un'alunna che la ferma e si mette a parlare.
L'insegnante resta lì nel corridoio e qualcuno le sbatte contro. È Milena, che sta uscendo di corsa, a fretta. Non può neanche fermarsi con le sue amiche a prendere un gelato. Vorrebbe, ma non può proprio. Così l'insegnante la vede uscire dalla scuola e andare verso il cancello, da sola, con la sua borsa e la sua fretta. Ci sono due ragazzi che hanno circa l'età di Milena e la conoscono perché vanno a scuola insieme. Uno dei due stava passando in motorino e ha visto Milena che stava attraversando la strada per prendere le scale che scendono in via Groppallo verso la fermata dell'autobus.
L'altro l'ha vista poco dopo. Milena era proprio dietro di lui, alle sue spalle, mentre lui scendeva le scale. Aveva cominciato a scendere i primi gradini quando lui era arrivato alla strada. Il suo autobus stava partendo. Così lui aveva corso, ma l'aveva perso per un pelo. Si era seduto ad aspettare e aveva visto partire anche l'autobus di Milena. Ma lei non c'era. Strano, era proprio dietro di lui, pochi metri più indietro. Dov'è finita? Da quel momento non l'aveva più vista nessuno. Dov'è finita Milena? Il mattino dopo, venerdì 7 maggio, alle 9.34 a casa Sutter arriva una telefonata.
È un uomo, parla piano, a monosillabi. Dice, se vuole vedere viva Milena, 50 milioni, primaiuola, Corso Italia. Nient'altro. Un rapimento. Ce n'era già stato uno a Genova, poco meno di un anno prima, nell'ottobre del 1970. Un gruppo di terroristi di estrema sinistra aveva sequestrato un ragazzo di 19 anni, Sergio Gadolla. Avevano chiesto un riscatto di 200 milioni ed era finita bene. Sergio era stato liberato e i suoi rapitori arrestati in seguito, dopo altre azioni terroristiche, tra cui l'uccisione di un fattorino portavalori.
Un sequestro allora, un rapimento. Tutta la famiglia Sutter resta in attesa accanto al telefono. Ogni volta che squilla, il signor Sutter corre a rispondere, sperando di sentire la voce di Milena oppure quella di quell'uomo che dia indicazioni più precise. La prima telefonata la polizia non è riuscita a registrarla, ma adesso c'è anche lei ad ascoltare e ad aspettare un'altra chiamata. Il signor Sutter dichiara alla stampa che è disposto a pagare qualsiasi cifra. I soldi ce li ha, non sono un problema. Anche a tenere fuori la polizia, pur di riavere Milena sana e salva a casa. Come Sergio Gadolla, sano e salvo, a casa. A Genova la gente si incontra, si guarda, si riconosce. La notizia del rapimento di Milena raggiunge la stampa il giorno dopo la sua scomparsa, venerdì 7 maggio. Prima sui giornali, ma soprattutto alla radio, al notiziario delle 13. Da quel momento la gente comincia a telefonare alla polizia per raccontare quello che ha visto.
Ci sono alcune segnalazioni che parlano di un uomo e di una macchina. Una Spider rossa con vistose ammaccature. E un uomo, il proprietario di quella Spider. Un uomo con basette e capelli lunghi. Un biondino, così lo definiscono. Il biondino della Spider rossa.
L'uomo e la Spider erano stati visti da tantissime persone in via Peschiera, fuori dalla scuola svizzera. Sembrava che quell'uomo stesse aspettando qualcuno, dice la gente.
Era circa un mese che girava per quelle strade, spesso intorno alle 12.30, ma anche più tardi, nel pomeriggio. Lo hanno visto le ragazze della scuola superiore, alcuni insegnanti, gli abitanti della zona. A volte parcheggiava vicino alla scuola, dicono, altre volte un po' più distante. Si sedeva sul muretto e aspettava, guardava.
Un tipo strano, dicono. Non solo. Hanno visto lo stesso uomo e la stessa macchina anche in Viale Mosto, vicino a Villa Sutter. Hanno visto quell'uomo camminare e sbirciare anche, dentro la casa di Milena. La mattina dell'8 maggio, sabato, la Spider viene segnalata in Via Galdi. Dentro c'è un uomo che dorme, dicono. Ma quando la polizia arriva, l'uomo non c'è più.
C'è soltanto la macchina, ammaccata e chiusa a chiave. La polizia aspetta e il giovane intanto viene identificato. Si chiama Lorenzo Bozzano, abita a Genova, in una camera in affitto, e ha 26 anni.
La polizia resta in attesa vicino alla macchina fino alle 2.30 del giorno successivo, domenica. Un giovane arriva, vede la polizia, si ferma e torna indietro.
Gli agenti lo raggiungono, accostano accanto a lui, gli chiedono i documenti. Si chiama Lorenzo Bozzano, è lui, l'uomo che cercano.
Lorenzo Bozzano viene arrestato. E intanto, quella stessa domenica 9 maggio, succede una cosa. C'è un militare della Guardia di Finanza che sta tornando da una gita con la famiglia. Parcheggia in Corso Italia. I bambini vogliono un gelato e lì vicino lo fanno buono.
Sta camminando ai bordi della strada quando nota qualcosa tra le aiuole. Si avvicina e scopre che è uno zaino, di quelli che i ragazzi si portano a scuola. Apre la cerniera, apre i libri e i quaderni, apre il diario.
Sopra c'è scritto Diario scolastico di Milena Sutter. L'aiuola è la prima di Corso Italia, quella in cui l'uomo, che aveva telefonato a casa Sutter il giorno dopo la scomparsa di Milena, voleva che si lasciassero i 50 milioni. Era lì fino da quel giorno, ma nessuno aveva controllato. Va bene. Ma Milena dov'è? Dov'è finita?
Lorenzo Bozzano è un giovane di 26 anni che viene da una famiglia agiata. Figlio ribelle, cacciato di casa, rinchiuso in collegio, affidato ai servizi sociali dal Tribunale dei Minori. Non sopporta la scuola e la disciplina e finisce spesso nei guai con la legge.
Furti, porto abusivo di armi, furto di libri e di pezzi di antiquariato dalla casa paterna. Quando era giovanissimo era finito in casa di rieducazione per una serie di aggressioni a ragazzine di 11 anni. E anche più avanti, quando la sua foto finirà sui giornali, ci saranno altre ragazze ad accusarlo di aggressioni, molestie e palpeggiamenti.
Anche con il lavoro non era andata molto bene. Dopo il servizio militare nei paracadutisti aveva tentato varie strade, dalla pubblicità ai concorsi di bellezza, per poi approdare all'editoria. Aveva pubblicato un paio di edizioni di un catalogo di prodotti di pesca subacquea, la sua passione, il Mercatalogo. Ma era pieno di debiti, perché non pagava tipografi e fornitori. Spendeva per sé tutti i soldi che guadagnava. Gli piaceva fare la bella vita, o almeno mostrarlo. Ed era così che si era comprato quella Spider rossa di seconda mano.
Quando lo arrestano, lui nega tutto. Non si è mai fermato in via Peschiera. Da Viale Mosto qualche volta c'è passato, ma non frequenta la scuola svizzera. Non ci conosce nessuno, né un insegnante, né un bidello. Strano, ci sono tutte quelle segnalazioni di persone che lo hanno visto, una telefonata dietro l'altra. La polizia controlla e i testimoni riconoscono in Lorenzo Bozzano l'uomo della Spider.
E poi, quando viene perquisito dopo l'arresto, gli trovano in tasca proprio il numero di telefono della scuola svizzera.
Non so quando e perché ho scritto quel numero. Non ho la più pallida idea. So che può sembrare ridicolo, ma a me quel numero non dice nulla.
Il 10 maggio Bozzano viene interrogato a lungo.
Gli viene chiesto un alibi. Lui dice che quel giorno è andato in giro per centri commerciali. Aveva anche passeggiato per via 20 settembre. Aveva incontrato alcuni conoscenti. Chiedete a loro, dice. E la sera, poi, ha chiesto ad un amico la tessera per il cinema, perché voleva andare a vedere un film. Poi però aveva cambiato idea.
Polizia controlla. Nei centri commerciali conoscono Lorenzo Bozzano. Lo chiamano lo sporcaccione, perché dicono che si metta sotto le scale mobili con uno specchietto per guardare sotto le gonne delle ragazze. Quel giorno però non l'hanno visto, ne sono sicuri tutti.
E anche in via 20 settembre non se lo ricorda nessuno. I conoscenti indicati da Bozzano non erano lì quel giorno. Viene ascoltato anche l'amico, quello della tessera del cinema. È vero che quella sera Bozzano gliel'aveva chiesta. L'aveva riportata il giorno dopo, il 7 maggio, quando sul Corriere Mercantile di Genova era uscita la notizia che cercavano un uomo con una spider rossa.
Bozzano sembrava agitato, dice l'amico. Ad un certo punto gli aveva anche detto di non avere un alibi. Forse potrei dire che ero con un amico, aveva aggiunto guardandolo. Ma l'altro aveva detto che no, certe cose non si fanno. Meglio andare alla polizia e chiarire tutto. È sicuramente un malinteso. Ma dalla polizia Bozzano non c'era andato.
La squadra mobile di Genova va a perquisire la camera che Bozzano ha in affitto e trova alcune cose che ritiene molto interessanti. Ci sono dei depliant ciclostilati, fotografie di yacht e qualche pubblicità.
È normale. Lorenzo Bozzano è nato a Genova, ama il mare, è un appassionato di immersioni subacquee, pubblicava anche una rivista specializzata. Però c'è anche qualcos'altro, qualcosa di inquietante.
Su un foglio ciclostilato, in alto, sulla sinistra, ci sono scritte alcune parole, affondare, e subito sotto canale di calma fiera, poi più sotto ancora seppellire e murare. Su un altro c'è una specie di lista, ore 8, ora X, ore 9, telefonata numero 1 con fornitura di prove, ore 9:30, telefonata numero 2 con conferma pagamento, ore 13, telefonata numero 3 con contanti in casa, ore 19:30, telefonata numero 4 con istruzioni. Su un terzo foglio c'è una piantina fatta a mano con il percorso di alcune strade e alcuni punti evidenziati con un cerchio.
Sembrano appunti, appunti di qualcosa. E siccome molti dettagli corrispondono a luoghi ed eventi reali, la polizia pensa che si tratti di un piano, un programma di sequestro.
Si trattava di un piano di sequestro ipotetico. Gli appunti riflettevano non un programma da attuare in concreto, ma ipotesi fantastiche legate al ricordo del sequestro Gadolla.
La polizia sequestra tutto. Però, nonostante gli indizi e le contraddizioni, nonostante la mancanza di un alibi, nonostante il cosiddetto piano di sequestro e nonostante i testimoni, il magistrato ritiene che non ci siano prove sufficienti per trattenerlo in carcere e Lorenzo Bozzano viene rilasciato. E Milena? Dov'è finita? Se lo chiede la famiglia Sutter e con lei tutta l'Italia, che segue la vicenda con angoscia, al telegiornale, sui giornali, alla radio. Siamo ancora agli inizi degli anni 70 e di sequestri di persona in Italia ce ne sono stati ancora pochi. Ancora si possono contare, quasi, sulle dita delle mani.
L'angoscia, la paura, il terrore di non vedere più tornare a casa un figlio, un coniuge o un genitore, che fa tardi senza avvertire, doveva essere a casa a momenti, tornato da scuola o dal lavoro, e invece niente fino ad una telefonata con la voce contraffatta, e poi giorni e giorni e anche mesi e anni di nulla, e a volte per sempre. Ecco, quell'angoscia ancora non era così comune. Dopo sì, quello del sequestro di persone in Italia diventerà una vera e propria industria, con casi sempre più terribili. l'orecchio mozzato a Paul Getty Jr., i 743 giorni di prigionia, più di 2 anni, di Cesare Casella, Marco Fiora, 515 giorni incatenato ad una caviglia ed era un bambino di 8 anni, 383 sequestri di persona soltanto negli anni 70. Dal 1969 al 1990 sono 654 i sequestri di persona, di cui 74 finiti male, con il figlio, il genitore o il coniuge trovati morti da qualche parte o scomparsi nel nulla.
Ma allora, giugno 1971, non è ancora così. L'Italia non si è ancora abituata a certe cose, se mai è possibile farlo, e segue con grande angoscia la storia di Milena. Dov'è? Dov'è finita?
Pochi giorni dopo il suo rilascio, Lorenzo Bozzano va dal barbiere a farsi tagliare i capelli. Dal barbiere si parla, chiacchierano tutti del più e del meno e naturalmente parlano anche del sequestro di Milena, che sta tenendo tutta Genova e tutta l'Italia con il fiato sospeso.
Sperano tutti che finisca bene, che la ragazza torni a casa sana e salva, come è successo a Sergio Gadolla qualche mese prima. Poi, all'improvviso, Lorenzo Bozzano dice una cosa. Dice, ma tanto, quella è morta. Maggio 1971, è un giovedì di festa, è l'Ascensione. È una bella giornata e alcuni pescatori dilettanti si sono fermati con le loro barche al largo dell'insenatura di Pria Ruggia. Sta arrivando l'estate, fa caldo, ma si sta ancora bene.
A un certo punto vedono qualcosa galleggiare nell'acqua e non capiscono subito cosa sia. È qualcosa di grosso che si sposta lentamente verso levante. Troppo grande per essere un pesce, pensano. Così si avvicinano con le barche e allora lo vedono che no, non è un pesce, ma un corpo.
Arrivano i vigili del fuoco, la polizia, qualche curioso. Il corpo viene portato a riva e viene mandato all'Istituto di Medicina Legale. Si tratta di una donna, ma è rimasta in mare per troppo tempo ed è difficile identificarla.
Però viene un sospetto, viene per forza. E così la polizia chiama il signor Sutter. I vestiti sono consumati dalla permanenza in acqua, però c'è ancora un anellino smaltato, una corda di cuoio arrotolata al polso sinistro. Soprattutto c'è una collanina con un ciondolo a forma di cuore e un nome inciso, Milena.
Ma forse un padre la riconoscerebbe anche così, una figlia. Anche senza la conferma delle impronte dei denti confrontate con le cartelle del dentista. Perché purtroppo sì, è proprio lei, Milena, Milena Sutter. Ecco, la morte di Milena, quella ragazza così esuberante e così simpatica, così bella, con quel sorriso, 13 anni, poco più che una bambina, colpisce al cuore tutta l'Italia e segna un punto di demarcazione.
Come la morte di Ermanno Lavorini, 12 anni, rapito e ucciso a Viareggio nel gennaio del 1969, che all'inizio si pensava vittima di uno squallido giro di pedofilia e poi invece si scopre che era un gruppo di estrema destra che voleva i soldi per fare le bombe.
Anche adesso, come allora, con Milena come con Ermanno, l'Italia si scopre ad avere paura per i propri figli. Attenti bambini, non accettate caramelle dagli sconosciuti. Là fuori c'è un mondo di lupi mannari, che si portano via i giovani, anche se sono così indifesi, così innocenti e creduloni, come Milena.
Era già successo e succederà ancora tante volte. Ma il caso di Milena ha un impatto così forte che adesso tutti cominciano ad avere paura. Paura dei mostri. Chi è il mostro che si è portato via una ragazza così bella, così sorridente, così innocente e credulona, così bambina come Milena?
La sera stessa del ritrovamento, una volante della polizia va a arrestare Lorenzo Bozzano.
Non sono io ad aver ucciso Milena Sutter.
Dagli accertamenti della polizia scientifica e del medico legale emerge che Milena è morta subito, quel 6 maggio, il giorno della sua scomparsa. Qualcuno le ha stretto una mano attorno al collo e le ha premuto quell'altra sul naso e sulla bocca.
Poi è stata gettata in mare con una cintura da sub legata alla vita, una di quelle cinture bardate di pesi di piombo che i sub usano per le immersioni perché impediscono di tornare a galla e aiutano ad andare a fondo.
Affondare, come era scritto sul depliant trovato a casa di Bozzano.
Non solo, il giorno dopo aver trovato il corpo di Milena, la polizia perquisisce un box in cui Lorenzo Bozzano teneva alcuni oggetti e vestiti sporchi. È un box di quelli che servono per gli attrezzi. Si trova nel giardino della casa di suo padre. Gli agenti trovano una tuta per la pesca subacquea con il cappuccio, delle pinne, una maschera, un respiratore. Non solo. Gli interni del cappuccio e della maschera sono umidi, bagnati, si vede a occhio nudo. Così la polizia fa delle verifiche e si scopre che è proprio acqua salata.
Ma c'è anche qualcos'altro che non torna, perché in tutta quell'attrezzatura manca qualcosa. Non c'è traccia di una cintura da sub.
Quando Lorenzo Bozzano viene interrogato, dice che lui una cintura l'aveva, ma l'ha venduta nel 1970 a un circolo di Bogliasco. Non la usava quasi mai, se n'era liberato. Ovviamente la polizia controlla.
La cintura rinvenuta attorno al corpo di Milena appartiene ad una ditta famosa. Il proprietario viene sentito e la riconosce. Non solo, la sua segretaria è molto precisa e conserva tutti i documenti. E così viene accertato che nel 1970 la ditta regalò una cintura a Bozzano in cambio della pubblicità sulla sua rivista, il Mercatalogo. Una cintura identica a quella ritrovata su Milena, con i piombi verniciati da un chilo ciascuno.
Vengono fatti altri accertamenti. In tanti confermano che Lorenzo Bozzano si era presentato al circolo di Bogliasco per vendere dell'attrezzatura. Ma nessuno si ricorda di una cintura. No, dicono tutti, una cintura non c'era.
Poi succede un'altra cosa. Un agente di custodia trova degli appunti scritti su fogli di carta igienica, nascosti tra le pagine di un libro.
Sembrano appunti in cui Bozzano spiega come si sia procurato tracce di urina che gli macchiano un paio di pantaloni che la polizia ha trovato in quel box. Ha fatto sedere sulle sue ginocchia una prostituta che si è sentita male e se l'è fatta addosso, bagnandolo.
Sono appunti, infatti, è lo stesso Bozzano ad ammetterlo. Li ha scritti per ricordarsi cosa avrebbe potuto dire al giudice casomai lo avesse interrogato sull'argomento. Ora, siamo nel 1971. Il DNA, come lo conosciamo noi attraverso la cronaca vera, ma soprattutto i telefilm, ancora non esiste. Però c'è un altro motivo che può spiegare una perdita di urina in quel modo. Una morte violenta per soffocamento, come è successo a Milena. Indizi, testimonianze, contraddizioni e coincidenze. Ci sono testimoni che dicono di averlo visto sulle colline sopra Genova, in una zona in cui viene ritrovata una fossa scavata con un badile. Seppellire. Affondare, seppellire, murare, come stava scritto su quel deplian ciclostilato. Nel maggio del 1971 Lorenzo Bozzano ha bisogno di soldi. Chiede continuamente prestiti a suo padre, ai suoi amici e ai parenti. È un tipo a cui piace apparire, vuole una bella macchina. Gli piacerebbe una Dino, che è una macchina sportiva molto costosa. Ne ha anche già vista una dal concessionario. Dice che pagherà tutti i debiti, che ha venduto molto bene la sua rivista, ma non gliel'hanno neanche fatta stampare, proprio per quei debiti.
Qualche tempo prima, in pizzeria, aveva detto una cosa ai suoi amici. Parlavano del sequestro di Sergio Gadolla e Bozzano aveva detto che anche lui sarebbe stato capace di compiere un sequestro a scopo di estorsione. Bastava avere le idee chiare, diceva. Seguire uno schema. Rapimento del giovane, meglio se un bambino, uccisione immediata della vittima, soppressione del corpo, richiesta del riscatto, ritiro del denaro.
Indizi e ipotesi. Forse Bozzano e Milena si conoscevano, non bene. Però era un mese che Bozzano frequentava gli stessi luoghi, era un volto conosciuto. E Milena era innocente e credulona, una ragazzina dell'Italia di allora. Bozzano potrebbe averla avvicinata all'uscita da scuola, caricata in macchina con una scusa, per esempio che era successo qualcosa ai suoi, e poi portata in un luogo isolato. Lì, in macchina, l'avrebbe uccisa. Poi sarebbe andato in collina per seppellirla, avrebbe cambiato idea e sarebbe andato al mare per gettarla in acqua.
Che cosa posso dire? Salvo che non sono io ad aver ucciso Milena Sutter.
Corte d'Assise di Genova, giugno 1973, assoluzione. Corte d'Assise d'Appello, aprile 1975, ergastolo. Cassazione, marzo 1976, conferma dell'ergastolo. La storia di Milena, purtroppo, finisce qui. La storia della sua innocenza e del suo sorriso, che sono l'innocenza e il sorriso dell'Italia di allora, o almeno di quello che l'Italia allora credeva di essere. Un'Italia innocente e credulona, che quel sorriso così bello, quel sorriso da ragazzina, lo perderà molto presto.
Hai ascoltato Profondo Nero con Carlo Lucarelli, Milena Sutter. Una produzione Sky Crime. Adattamento audio Alessio Abeli. Produzione Voice.fm.
Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita. E se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.